Ecco, diciamo che da un punto di vista della classifica non ha fatto male. Cosa fa?
No, ha fatto male.
Ha fatto male.
Cavolo, era un'occasione.
Era l'occasione,
era un'occasione per continuare a fare bene.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Consisto Chiesa rete, ancora Chiesa, 2-1 per la Juve.
Quello che mi chiede il mister è di dare il pallone oppure provare l'uno contro uno, poi buttarmi col tempismo giusto negli spazi. E poi quando c'è i giocatori come Dybala, Cristiano, vedono cose che gli altri non vedono, non c'è niente da dire. Te lo spiegano i senatori in squadra, che quella continuità di prestazione, anche se non fai gol, devi giocare bene per la squadra, e i gol sono frutto di questo.
Anche se non fai gol, devi giocare bene per la squadra, della squadra.
Ci sono stati dei momenti dove la Juventus ha fatto meglio di noi, ma altrettanti momenti dove noi abbiamo fatto meglio di loro. So che 7 assenze sono tante, sarebbero state tante per chiunque squadra, ma appunto per questo che noi non abbiamo perso la nostra identità, non abbiamo perso la nostra voglia di stare in campo, di fare la partita. Se c'era un avversario col quale potevamo subire qualcosa, era la Juventus.
Non abbiamo guardato i risultati di quelle che ci stavano sopra perché eravamo attenti e concentrati per quello che dovevamo fare noi, l'abbiamo fatto bene, noi guardiamo partita dopo partita e poi tra qualche mese vedremo dove saremo.
Eccoci qui, 14:04 di un meraviglioso giovedì che viene dopo una giornata di calcio interessante che ha detto tante cose in testa e in coda alla classifica. Carissimo Pierluigi Pardo, ciao.
Come va?
Benissimo. Adesso, prima del tuo radio tweet, ti dico come è intitolata questa puntata. La puntata di oggi si intitola Due Fisso. È una scelta che ha fatto Claudia Schiattone in mio onore, visto il pronostico azzeccatissimo di ieri. Io molto umilmente non volevo, però lei ha insistito. Allora, si chiamerà Due Fisso, perché secondo me era una partita chiarissima dal pomeriggio nella sua lettura. Voi avevate un po' di scetticismo in più, però insomma alla fine mi sembra che sia andata come doveva andare, no?
Sì, diamo a Cesare Capuano.
Diamo a Cesare quello che di Cesare.
Capuano, è vero. Ma anche a Zazza, anche a Zazza.
Sì, anche a Zazza, hai ragione.
Ma anche perché io in realtà i pronostici di lungo termine di solito li becco, non becco quelli della partita secca. Ma è chiaro che ieri pomeriggio la situazione è cambiata, ieri mattina, insomma, quando ci sono state le due possibilità del Milan è completamente cambiata. Ieri è emersa la superiorità, secondo me, della panchina della Juve, di alcuni titolari della Juve e anche forse dell'abitudine della Juve a giocare certe partite. Io qualche giorno fa dicevo che gennaio era il mese dell'All-in. L'All-in è appena iniziato, un gergo pokeristico, io non più a poche
sì, quello che scommetti tutti per prendere o lasciare.
Sì, esatto, nel Texas Hold'em, no? Che è dove ti giochi tutto e o vinci o ti rilanci clamorosamente oppure abbandoni. E gennaio è questo mese qui per la Juve. È iniziato molto bene.
È anche tradizionalmente nelle ultime stagioni il mese della maledizione dell'Inter, poi ne parleremo, perché sai che storicamente l'Inter a gennaio ha qualche problema. Allora, abbiamo tempo per parlarne. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta da qui alle 15. Vi chiedo di prenotarvi subito. Oggi abbiamo tanto tempo, tanto spazio, quindi spazio alle telefonate. 349-238-6666. I vostri sms, i vostri WhatsApp, anche vocali. Saluto Moreno Torricelli.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Pierluigi.
Ciao Moreno.
Allora, dico a tutti che ho qui, ma ne parliamo più avanti con calma. Fumanti, le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che ha ordinato la ripetizione di Juventus-Napoli. Tema che è stato caldissimo per 24 ore a causa dei tamponi positivi dei giocatori della Juventus. Milan-Juventus si è giocata, Juventus-Napoli si rigiocherà. E abbiamo letto queste 15 paginette, poi magari ve le raccontiamo. Oh, Moreno, ci dici due cose, insomma, qual è il tuo pensiero, come esci da quello che hai visto ieri sera invece a San Siro?
Ma guarda, sicuramente il Milan non esce ridimensionato dalla partita di ieri. Sappiamo tutti che la Juventus è ancora la squadra da battere, per quello che ha detto prima Pierluigi, che è una squadra che ha una rosa al di sopra di tutte le altre in Italia. Ha cambiato tanto, ha avuto dei problemi alti e bassi, però insomma la qualità della Juventus è superiore a tutti. E condivido quello che ha detto Pierluigi, che il mese di gennaio per la Juventus sarà l'Olin, perché da questo mese insomma capirà quello che potrà fare in campionato, però le qualità sono indiscutibili.
Posso dire che secondo me sarà il mese dell'Olin, ma non per, a questo punto non per le ragioni che abbiamo sempre evocato fino a ieri pomeriggio. Cioè ieri pomeriggio dicevamo, va due volte a San Siro, contro Milan e contro Inter, o esce con 4-6 punti oppure il discorso scudetto è finito. Ora che il discorso scudetto è riaperto, chiaramente, anche perché poi ieri c'è stata la caduta di Inter e Napoli, esatto, quindi la classifica in testa si è accorciata molto, io rilancio e dico che il mese di gennaio è fondamentale per capire se questa Juventus è da corsa, ma non per le due partite di San Siro, bensì per tutte le altre, cioè tutte quelle che fin qui hanno segnato la differenza tra la Juventus di sempre e la Juventus di questa stagione, quindi Juventus Sassuolo, Juventus Bologna, Sampdoria Juventus.
Campionato si vince sulla continuità. Allora, la cosa che abbiamo visto ieri, paradossalmente, questo forse sarà di qualche minimo conforto ai tifosi del Milan, paradossalmente non è una cosa che cambia così tanto in corso, dal punto di vista scudetto, nel senso che poi il campionato lo vinci appunto nella regolarità. Il campionato lo vinci cercando di evitare il più possibile, con tutto il rispetto, i pareggi a Crotone, i pareggi a Benevento, il pareggio in casa col Verona, che pure è un'ottima squadra come anche il Benevento, cioè evitando quegli inciampi. Quindi il campionato lo vinci su questo. La storia del calcio è piena di squadre che hanno vinto lo scudetto magari perdendo gli scontri diretti e viceversa. Però insomma, siccome la Juve non è una squadra banale, sono i campioni d'Italia da 9 anni. Erano in affanno, con una serie di problemi che comunque ci sono ancora, e quello di ieri secondo me è anche un po' uno spariglio psicologico, cioè un cambio di prospettiva psicologica. Bisognerà capire adesso come le altre reagiranno, perché ieri sera la Juve ha detto siamo tornati, siamo qui, non ci siamo rassegnati, e questo inevitabilmente metterà pressione sulle altre.
Ha detto anche che l'avevamo data un po' tutti troppo in fretta per morta, dai, diciamo la verità, e qui mi ci metto. Io ho azzeccato il 2 fisso, però lo dico insomma sinceramente.
Io, per morta. Io ho sempre detto, e lo ribadisco oggi, che secondo me Inter e Juve, io non sono completamente d'accordo con Morena, cioè penso che Inter e Juve siamo alla pari, lo dico dall'inizio dell'anno, come rosa, e che il Milan sia assieme al Napoli un filo dietro, e all'Atalanta, certo. se l'Atalanta torna a fare l'Atalanta secondo me è in quella categoria lì. Discorso diverso per la Roma, che sta facendo benissimo, ma secondo me non è da scudetto, e per la Lazio, che comunque un po' mi sta deludendo. Quindi questa è la mia idea delle sette sorelle, ma secondo me Inter e Juve sono quelle, io le vedo onestamente alla pari. È chiaro che la situazione che si era creata nelle prime 15 giornate era abbastanza evidente, cioè una Juve, la differenza soprattutto, tra Inter e Juve delle ultime partite era che l'Inter non inciampava e la Juve sì.
E soprattutto rendeva la partita di ieri sera un'ultima spiaggia per Pirlo, lo abbiamo detto, ma adesso lo possiamo anche dire tranquillamente, no Moreno? Immaginati cosa sarebbe successo oggi in caso di esito contrario.
Assolutamente sì, era fondamentale per la Juve, diciamo, non perdere, vincere sarebbe stata tanta roba per l'entusiasmo, per la consapevolezza del gruppo Juve, perché ha avuto tanti alti e bassi in questo inizio di campionato, e per cui lì gli dava la consapevolezza di battere una squadra che da 27 giornate non perdeva, e incredibilmente unita a quella vittoria c'è stata anche la sconfitta di Inter e Napoli, per cui diciamo sulla carta hai guadagnato 3 punti in una giornata a tutte le tue contendenti per lo scudetto, per cui è stata una cabala pazzesca, ecco.
Sì, è stata la domenica perfetta, se non fosse che era mercoledì. 800 24 00 24, visto che siete in tanti, che vi state prenotando, adesso apriamo le linee con i telefoni. Altra suggestione del mercoledì sera di San Siro: Capello, perfidamente un po' nel dopo partita, ha detto, riferendosi alla Juventus, hanno vinto senza Ronaldo. È la seconda volta nell'ultimo mese che Ronaldo fa partita assente. o quasi, aveva preso 4 in pagella nella partita con l'Atalanta, ieri non 4, ma insomma ho visto tanti 5. Sì, con l'Atalanta. Ho visto sulla partita di ieri tanti 5. E quindi?
E quindi dobbiamo discutere Ronaldo?
No, non dobbiamo discutere Ronaldo, ma magari discutiamo se può centrare il fatto che invece ieri Dybala ha fatto un'ottima partita.
Ieri vedo solo cose buone, cioè, vedo Chiesa al centro del villaggio, come hanno scritto tutti, nella metafora a questo punto più abusata, che sta diventando un giocatore soprattutto in campo.
Non
aperto,
era neanche quotata, Pierre.
Non era neanche quotata, e soprattutto vedo Dybala. Tu sai che io non impazzisco, non è che non impazzisco, io penso Dybala sia un grandissimo giocatore, sono un po' scettico sul fatto che possa essere nella continuità un titolare fisso capace di fare la differenza in un top club come è la Juve, come ambisce ad essere, come è la Juve. Su questo ho qualche dubbio in più. Ieri è stato un top player e ha fatto una partita di altissima sostanza e di altissimo rendimento. Su Ronaldo, che dobbiamo dire? Ronaldo sta viaggiando su dei ritmi che soltanto nei migliori anni spagnoli aveva dal punto di vista realizzativo. Dice un dettaglio, beh, fino a un certo punto, perché poi se parti sempre da 1-0 e qualcosa di più, perché ha una media in questo momento, se non sbaglio, di 16 gol in 15 partite, una roba del genere.
Sì, sì, numericamente è la sua miglior stagione alla Juve. Numericamente è la sua miglior stagione.
Numericamente sta puntando per la partita.
No, però
qualcuno dice che l'ha superato, per me ancora lo deve superare.
No, va bene, ma tanto riconteggeranno per i prossimi 30 anni. Quindi, insomma, abbiamo materia di cui parlare. No, volevo dire.
Sono come i voti di Trump, diciamo. Cioè,
sì, però possiamo farlo in maniera meno cruenta.
Ricontare tutto.
Ricontiamo tutto.
È successo qualcosa di terribile in America, ma insomma, speriamo di essere vicini alla fine di questa roba e che ci sia un po' di stabilità mondiale. Chiuso la parentesi, vai.
No, però volevo dire, mi ha sorpreso comunque il fatto che nell'arco di un mese, in due partite, Ronaldo abbia offerto due controprestazioni, pur dentro una stagione che è tutta quella che avete descritto, che io sottoscrivo e condivido. Però noi non c'eravamo abituati nei primi 2 anni di Ronaldo, le partite da 4, da controprestazione.
Se chiami Filippo Maria Ricci, ti dice che anche a Madrid in questi anni ci
faceva.
Ma anche Messi, fa parte della normalità della vita. Poi l'elemento anagrafico comunque non va sottovalutato, perché comunque stiamo parlando di un quasi 36enne. Questa è una cosa che quando la Juve l'ha preso l'ha messa in considerazione, no? Cioè, già Ronaldo, quando è arrivato nel campionato italiano, sembrava una follia, un'utopia, e lo è anche perché comunque non è che è arrivato a 25 anni, è arrivato in una parte della sua carriera che ci si augura, ovviamente, di poter Juve, soprattutto che non sia di parabola discendente. Per me questi primi 3 mesi di quest'anno sono 3 mesi all'altezza dei migliori, o comunque vicinissimi ai mesi migliori della carriera di Ronaldo, quindi al momento io non vedo nessun segnale. Se sbaglia una partita direi amen, e se la Juve vince una partita con Ronaldo che sbaglia una partita, mi sembra solo un'ottima notizia per la Juve, perché vuol dire che, come gli anticorpi, no? Sta crescendo tutto un apparato immunitario, per cui se anche Ronaldo dovesse sbagliare una partita, porti a casa il risultato.
Breno?
Ma sì, condivido, insomma, io credo che Ronaldo, per rendere al meglio, abbia bisogno del morale della situazione, cioè di una punta là davanti dove, quando riceve palla, possa fare quegli scambi ravvicinati al limite dell'area che gli permettono di andare alla conclusione. Avendo a fianco Dybala, dove uno gli piace più giocare sul centro-sinistra e l'altro sul centro-destra, si trovano un po' lontani, per cui quei fraseggi al limite dell'area che possono permettere o l'uno o l'altro di arrivare alla conclusione diventano un po' più difficili da fare. Avendo un punto di riferimento lì, che in questo momento Morata non c'è, ma è Morata, sicuramente può giovare sia uno che all'altro. Però insomma, discutere un Ronaldo con i numeri che ha è veramente incredibile, e insomma, permettiamo anche a lui, insomma, di essere un po' umano e di sbagliare una partita ogni 34.
Sì, guarda, ci ha scritto un amico, si è anche firmato, Emanuele: Ronaldo 12 partite e 14 gol, punto. Poi c'è chi paragona Dybala a Recoba,
poi nelle prossime 4 ne sbaglia 3, lo diciamo, cioè non è che ci deve essere l'immunità parlamentare,
no, chiaro,
però,
chiaro.
però il diritto anche alla controprestazione, che poi insomma io la partita ieri tornavo da Napoli, quindi l'ho vista facendo, andando avanti e poi riguardandomi bene gli highlights, quindi non l'ho vista nei 90 minuti live, perché non è posso vedere tutte le partite per motivi di viaggio, quindi però insomma l'ho rivista con attenzione. È una partita sicuramente di basso profilo, ma insomma in un contesto che ha funzionato, cioè non è una partita, cioè, certo. essere in ombra in una squadra che funziona è meno grave che essere in ombra in una squadra che non funziona, non so se riesco a esprimere il concetto, no?
Sì.
Cioè, tutto sommato mi verrebbe da dire che ha lasciato la ribalta ad altri. Poi, se, ripeto, se per un po' di partite dovesse calare, lo diremo.
Diventerebbe una notizia.
Anche perché giocando contro un Cristiano Ronaldo, credo che magari l'allenatore stia molto più attento facendo le doppie marcature su un Cristiano Ronaldo piuttosto che a un Torricelli. Che è un Torricelli.
Torricelli veniva marcato da tutta la catena avversaria. Adesso non scherziamo.
E liberava spazio per gli altri.
Scherzi. Va bene, grazie Moreno, ciao.
Ciao, grazie, ciao. Buon pomeriggio a tutti.
800 24 00 24. Adesso apriamo anche la pagina sul Milan. Nicola da Belluno, Nicola.
Pronto?
Eccoci, vai.
Pronto, mi sentite?
Sì.
Entro a gamba tesa su questo argomento. Sì. Premetto che ho degli udimenti, qualche corso di match analisi. E vedendo la prestazione di Ronaldo ieri sera, appunto, già quando Capello ha fatto la sparata, mi veniva a dire: ho fatto questo gioco per il primo tempo della Juve. E devo dire che il piano difensivo del Milan era tutto a contenimento su Ronaldo. Infatti, dall'altra parte, se vedete, anche il terzino andava sempre fino in fondo perché lo andavano a prendere alla fine. E forse contavano troppo sul fatto che, giustamente, Teo Hernandez riuscisse a limitare da solo Chiesa, però il piano difensivo era proprio per impedire tutti gli inserimenti e le giocate di Ronaldo, e questo condiziona tutto il resto della squadra.
O forse hanno sottovalutato Dybala, no? O forse hanno sottovalutato Dybala.
Sì, sì. O forse fa scegliere dove la coperta è sempre corta quando si deve difendere, raddoppiare o triplicare o intasare gli spazi. Si è scelto di intasarli da quella parte di là e lasciare questa parte di qua, dalla parte di Dybala o di Chiesa, un po' più scoperta. Quindi il voto negativo ci può stare, però devo dire che lui ha condizionato fortemente l'atteggiamento difensivo del Milan e quindi ha liberato spazi dall'altra parte, che è una cosa che un allenatore interessa sempre.
È la teoria del lato forte e del lato debole. No,
è quello che dicevo io, cioè una prestazione così, o anche una prestazione da 5-5,5 in una squadra che vince, in una squadra che funziona, deve essere vista come una luce diversa. Io sono d'accordo, premesso che la partita l'ho fatta facendo scrolling veloce e poi riguardandomi gli highlights, quindi per onestà intellettuale non l'ho vista nei 90 minuti con la perfezione che avrei dovuto, ma perché ero in viaggio. Capello è per me uno ha una testa superiore, per me veramente ha una testa superiore, oltre ad essere una persona divertentissima anche fuori da, sorprendentemente magari per quelli che io non conosco, divertentissima anche fuori dal calcio, e lui ha una grande capacità secondo me innanzitutto di diventare giornalista quando si mette a fare l'opinione, perché lo rende molto interessante, quindi trovare il titolo è quello, cioè Capello ha detto questa cosa perché è chiaro che fa,
sì, sapendo che era la sintesi, no? Estrema di un ragionamento magari
sintesi,
più complesso,
è la sintesi, è il titolo giornalistico, poi però credo anche che sappia, che si renda conto che la capacità di condizionamento di Ronaldo rimane grande.
Guarda,
poi
io vado per ulteriore sintesi, io non so se ieri Capello, allenatore della Juventus, l'avrebbe tolto al 60esimo, magari l'avrebbe tenuto dentro lo stesso,
secondo me no,
perché
secondo
poi
me no.
Vedeva tutti gli altri movimenti,
secondo
tutte le cose,
no,
che,
ma siccome
di cui
è anche
parlando.
Un grande opinionista, oltre che essere stato un grande allenatore, quando succedono, per esempio, quella famosa affermazione,
sente l'odore del sangue, sente l'odore del
l'uomo,
sangue,
no?
Giornalistico, certo,
no, ma
quanto
ma
se ne è parlato.
Guarda, la mia stima per Capello è, per poche persone lo stima come per Capello, te lo dico sinceramente, quindi è totale. E lui secondo me è anche quella cosa sul fatto che fa più fatica a saltare l'uomo rispetto a qualche anno fa.
Certo.
È vero.
Secondo me Capello ieri pomeriggio avrebbe detto due fisso. Te la butto.
Forse sì.
Patrick
forse
da Macerata, Patrick.
Pronto, buonasera.
Vai.
Guarda, io penso, spero di parlare a nome di tutti i tifosi del Milan, perché io sono grande tifoso del Milan, anche nella sconfitta si è visto un atteggiamento, un attaccamento ha un'idea, un progetto, un gioco, per cui ringraziamo tutti i giocatori, l'allenatore e la dirigenza, perché stanno costruendo qualcosa di solido e di intelligente che ci scalda il cuore. Tanti dicono che San Siro vuoto aiuta questa squadra, perché se no avrebbe subito pressione, ma penso che ieri avrebbero avuto un applauso che penso pochi pubblici come i nostri pazienti anche nella sconfitta possono riservare la squadra. Ecco, non so se qualcuno sentirà, però noi ringraziamo davvero la squadra e continuate così, che vi seguiamo anche con lo stadio vuoto. Un abbraccio a tutti.
Grazie Patrick. No, ma noi glielo giriamo.
No, molto volentieri. Guarda, io penso
anche
che
se io dico, e adesso ne parliamo con l'ospite che ci sta ascoltando e che tra un attimo saluto, dico e in generale penso che le sconfitte a testa alta sono pericolosissime. Pericolosissime. Perché si rischia poi di restare nel compiacimento.
Sono d'accordo, in linea di massima sì, però ieri secondo me è un'eccezione che si inquadra in un contesto che è quello di una squadra che non è partita per vincere il campionato, che adesso deve crederci, perché è in testa alla classifica, deve crederci, deve fare di tutto, col coltello fra i denti, deve provare a vincerlo, ma è una squadra che non era partita con questo obiettivo, era una squadra partita con l'obiettivo della telefonata che abbiamo sentito un istante fa. La telefonata di un istante fa emozionante, quasi commovente per i tifosi del Milan, adesso poi non ci siamo legati in arrivo, appunto.
Arriva.
Esatto, è il punto d'arrivo, è la dimostrazione della grandezza del lavoro di questi ragazzi, che meritano un applauso pazzesco. Poi per me non erano la rosa più forte del campionato ieri pomeriggio e non lo sono oggi.
Non lo sono certamente oggi, ma non sono neanche la peggiore.
Non esclude che possano arrivare in fondo. Non lo esclude, ma quello che è successo in questi mesi è
secondo me qualche segnale, però la partita di ieri l'ha data, e allora adesso parliamo di Milan.
È giusto anche secondo me assaporare anche il brutto sentimento di una sconfitta, anche perché non, era tanto che non vivevamo queste sensazioni. Quando una squadra gioca così, quando una squadra dà il massimo che ha, non ci devono essere rimpianti.
Sono contento della mia partita, della squadra, siamo comunque sempre lì in alto, lì sopra, quindi è una cosa positiva, abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima. Non c'è niente da buttare via, non c'è niente che debba farci pensare male dopo questa sconfitta.
Il Milan per marcare Ronaldo si è dimenticato Chiesa e Teo Hernandez ieri è stata in una giornata no.
Allora, saluto Carlo Pellegatti, ciao Carlo.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, che rapporto hai con le sconfitte a testa alta?
Allora, detesto lo striscione esposto dalle tifoserie in generale, grazie ragazzi, è una cosa che mi irrita.
Grazie lo stesso.
Grazie lo stesso, grazie ragazzi,
sì, sì,
è
tutte
una
le
cosa
varianti.
Devastante. Stavo mandando un WhatsApp, quando la tua collega mi ha detto guarda che sei collegato, al signor Stefano Pioli, e gli ho scritto complimenti, ieri ho visto un Milan da scudetto, crediamoci, ma allo scudetto però, non sopporto, mi irrita, e però noi siamo partiti per il quarto posto e quindi
no, tu dici bisogna andare dritti verso lo
sulla
scudetto.
Linea allora no? voglio chiedere a voi, voi con Mbappé e Neymar il prossimo anno siete sicuri di vincere 11 partite su 16 pareggiando le altre 4? Io no.
No.
E allora?
No.
Però ti faccio una controdeduzione.
Ma il Milan deve crederci, Il Milan
vai,
deve
vai
crederci.
Carlo, vai.
No, e allora, a maggior ragione, adesso però, aiutino dalla società. Ma rapido,
e qui ci
però.
Siamo. E qui ci
rapido,
siamo.
Rapido, però. Perché
chi vuoi,
se lo
chi
dà
vuoi,
fra
chi vuoi,
25
Carlo, chi vuoi?
Dai, lui ne vuole tre. Un difensore, che è Simakan. Un centrocampista, il nome lo fa Carlo, e un vice Ibra.
Ah, sì. Certamente. Tre giocatori. Perché a livello di qualità, il Milan certo ha un organico, magari continuiamo a dire quella solita refrain, ma a livello di organizzazione di gioco, salvo quei 10 minuti e il finale con il Milan stanco di testa, quei 10 minuti dal 10° al 20° un palo sempre là, la Juventus non ci ha mai messo sotto, ho visto una Juventus un po' in difficoltà in difesa, là davanti può improvvisare sempre al grandissimo giocatore, ma ho visto l'Inter tutta la partita di ieri. È un Inter che sul piano del gioco, puro gioco, è inferiore al Milan. A Lukaku, immenso, ma sul piano dell'organizzazione il Milan è riuscito a stare senza Ibrahimovic, quindi la qualità c'è. Chiaro che adesso bisognerà vedere le ripercussioni dopo la sconfitta, dopo 304 giorni, ma anche lì sono tranquillo perché il Milan non ha mai sottovalutato l'avversario. Non credo che venga, sarebbe un po' di fortuna, chiaramente, con il Torino che è in crescita, però bisogna crederci, la società per prima deve dimostrarlo. Se mi dai i giocatori gli ultimi tre giorni del mercato,
è passato un mese, un mese sono 5-6 partite,
ma
quest'anno
sono rientrati già tutti. E invece a me servono, cioè il discorso è questo, mi servivano già forse durante le vacanze di Natale, perché Ibra, che torni fra a metà mese, non è che lo sapevo, uno che ha un po' di cervello dopo un giocatore che si è fatto male, questo problema
era comprensibile,
era comprensibile. E cosa mi serve il Pavoletti a fine mese quando c'ho Ibra? Mi serve adesso a riempire l'area. E quindi questo è un appello che io spero che sia la società per prima a crederci.
Guarda, oggi, la mia controdeduzione è questa, Carlo, e vi giro questa riflessione. In parte l'abbiamo fatta, Piera, anche ieri, prima della partita. Scrive un amico: togli alla Juventus 6 o 7 titolari come è successo ieri al Milan e vedi che ne prendono 3. E invece secondo me no. La mia controriflessione
sì,
è che se l'obiettivo...
Se togli Cristiano Ronaldo, togli Cristiano Ronaldo, togli il centrocampista, loro non hanno uno così importante come Bennacer.
Sì.
Sceglilo tu il centrocampista, Bennacer non vale McKennie, non parlo di valore assoluto.
Non vale Betancourt, certo, come peso dentro il Milan. Certo.
Nella Juventus, esatto. Togli, poi quando tu hai Rebic e poi Krunic, togli a dire, cioè, facciamo giocare la Juventus a centrocampo con Danilo.
Però è lì il problema, Carlo, che per far giocare la Juventus a centrocampo con Danilo devono mancarne anche più di 6 o 7. Cioè il discorso è questo. Il riferimento più vicino alla situazione con cui ieri il Milan ha fatto la partita con la Juve è come l'Inter ha fatto il derby. Ieri al Milan ne mancavano 7, all'Inter ne mancavano 7 o 8, adesso non ricordo, insomma, fra Covid e un paio di infortuni. Io sono andato a rivedermi, ti ricordi, Pier, no? Ne abbiamo parlato ieri.
Sì.
L'Inter quel giorno in panchina aveva comunque Eriksen, Sanchez, Darmian, Ranocchia, Pinamonti. Ieri Pioli nel momento decisivo si è girato e ha fatto entrare Daniel Maldini, Lorenzo Colombo, Kalulu, Brahim Diaz, oltre a Conte. Ora tolto Conti, tutti gli altri fanno 78 anni in 4. Cioè, se la prospettiva è lo scudetto, Carlo, la partita di ieri sera invece secondo me è una risposta alla data al Milan.
Cioè, ha dato più che dare una risposta, ha dato un appello al Milan.
Un appello, una risposta. Così non basta. Questo è se la prospettiva è lo scudetto.
Ma ripeto, il Milan è abituato, coi dirigenti, vedi, settembre, a andare avanti con calma per quello che riguarda. Non si sono lasciati prendere della fretta. Hanno detto no Simacala a 20, no Kabaka a 30, ma noi abbiamo un budget preciso. Io so che per il centrocampista più di 6-7 non ne vogliono spendere, fanno qualche sacrificio per il difensore centrale e l'attaccante, secondo me, tentano un prestito, tentano l'occasione, non vanno oltre i 23-24 milioni di budget totale, che oggi però,
tanti,
visto che ha risparmiato a settembre, oggi a gennaio sono tanti, è un bel investimento, però chiudiamo, quagliamo, fra un mese non mi servono fra una settimana.
Fate presto, facciamo noi la prima pagina che ha fatto
la famosa prima pagina del Sole 24 Ore. Sì.
Fate presto,
esatto, fate presto.
Allora, l'appello di Carlo Pellegatti da Gazzidi sin giù: fate presto. Due sole parole, potevamo fare altro che 10 minuti. Due parole, fate presto. Grazie, Carlo.
Un saluto a Piera e buona
ciao, ciao, ciao Carlo. Ciao, allora, ciao. Ci fermiamo, abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme, dobbiamo aprire il capitolo Inter. Lo sai, Pier, che da ieri è in tendenza Conte out. A me sembra una follia, però insomma ti giro questa cosa. Vi dico anche che la sconfitta con l'Atalanta è costata la panchina a Liverani e nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato il ritorno di D'Aversa sulla panchina del Parma. D'Aversa che era comunque già legato da un contratto fino al 2022 con il Parma. 800 24 00 24, la borsa e torniamo.
Ciao, buongiorno. Dico, volevo fare i complimenti alla Juve che ha fatto una bellissima partita con la primavera del Milan. Avanti così.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sicuramente è stata una partita un po' strana, ecco. Sicuramente c'è stato grande impegno, c'era grande voglia, grande volontà da parte dei calciatori, però diciamo che oggi, ecco, la dea bendata non è stata, cioè si è dimenticata, ecco, di noi.
Dobbiamo accettare questa sconfitta e guardare avanti, perché la strada è quella giusta, perché è una squadra che propone tanto. Oggi, se non sbaglio, 28-29 tiri in porta, e capisci che stiamo a parlare di nulla. L'unica roba che nei momenti di difficoltà vorrei vedere una squadra un po' più tranquilla, non schizofrenica. Tante volte diventiamo un po' schizofrenici quando non ci riesce qualcosa.
Allora, ieri il carbone se lo sono presi Conte e Gattuso, tutti e due hanno perso insieme Inter e Napoli, hanno tirato 50 volte verso la porta di Sampdoria e Spezia, hanno ricavato un paio di gol, uno a testa, e alla fine hanno portato a casa due sconfitte dolorose, quella del Napoli perché è la quinta e su 15 giornate cominciano a essere numeri preoccupanti, quella dell'Inter perché quella di ieri era una partita doveva rappresentare in un certo senso la svolta, il momento potenziale del sorpasso, essendoci la sera Milan-Juve, insomma l'idea di arrivare poi al big match di San Siro sapendo che comunque sarebbe finita, tu ci avresti guadagnato qualcosa e invece sei caduto e hai perso, e c'è molto da discutere anche sul come è avvenuto. Riccardo Ferri, ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Ricky. Ciao, Ricky. Allora, vi ciao, giro Pier. Perché vi ho detto, ciao. Da ieri in tendenza il Conte out, che secondo me è una follia, perché l'Inter veniva da 8 vittorie di fila. Però scrive un amico, tanto per capirci, 349-238-6666, via Conte non è una follia, semplicemente non doveva essere preso, è un sopravvalutato, è un allenatore scarso, dia le dimissioni e avanti, insomma, con una serie di considerazioni.
Ma chi è questo?
Ma questo è particolarmente arrabbiato. Ma ce ne sono tanti, no. Che ieri hanno semplicemente riannodato il filo con l'eliminazione della Champions, dimenticando che poi in mezzo c'era stata la serie di 8 vittorie.
Ricky, partiamo da te. Io come volete.
Come volete?
No, vai pure. No, io penso allora, io penso in assoluto che dal punto di vista, diciamo, ambientale, psicologico, Conte non sia nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè, è chiaro che la sua strada è un po' più in salita di quella che avrebbe avuto, non lo so, Walter Zenga o Riccardo Ferri o non lo so, scegliete voi chi. Nel senso che comunque è chiaramente un allenatore che è stato simbolo di una squadra rivale, forse la più rivale di tutte. La Champions non è un dettaglio, sicuramente la Champions è un fallimento, ed è un fallimento doloroso che ha delle conseguenze economiche importanti. Conte out è una follia. Conte out, secondo me, oggi è una follia. Viene da 8 vittorie consecutive, ha un percorso, per me è ancora la favorita del campionato. Poi certo, ieri non è che non è successo niente. Ieri è stato un passaggio vuoto, quando sento parlare di dea bendata mi viene un po' l'orticaria, perché la dea bendata, se vuoi, c'è sempre. Allora altre volte la dea bendata era stata dalla parte dell'Inter in campionato, in qualche partita, no? Io credo che ieri mancasse Lukaku, e questa cosa non è un dettaglio in tantissime situazioni, anche se poi è entrato a un certo punto. La partita sicuramente è stata condizionata da una serie di episodi sfortunati, è mancata un po' di freddezza. Ieri hanno prevalso i limiti. Io parlo sempre di squadra imperfetta che quasi sempre se la cava, quasi sempre vince le partite nella sua imperfezione.
Tipo, ogni tanto capita che non succede.
La difesa.
Riccardo.
Sì, finalmente d'accordo con quello che dice Pierluigi. Aggiungo che l'Inter è chiaramente a livello di espressione di gioco non è certo paragonabile al Milan che abbiamo visto anche ieri sera, e che tutto sommato, pur perdendo, fa intravedere comunque una capacità di occupare gli spazi diversamente rispetto all'Inter. Però io dico che sono due modi diversi e due organici diversi, e l'Inter però dà sempre l'impressione che potrebbe stravolgere qualsiasi tipo di pronostico. perché è indubbio che adesso le due partite che andate ad affrontare, ecco lì, se vogliamo fare delle considerazioni, ci dobbiamo trovare al fischio finale della partita con la Juventus, allora a quel punto possiamo tirare un po' di conclusioni.
Esatto.
Nello stesso tempo credo che è una squadra più muscolare rispetto al Milan, rispetto alla Juventus, rispetto a tantissime altre squadre, compresa anche il Napoli, ma è una squadra che difficilmente darà l'impressione di essere bella, ma è indubbio che in alcune situazioni dimostra tutta la propria forza. Con la Sampdoria io direi sì, è vero, ci sono stati degli episodi
è una questione di sfiga o no? Cioè ha ragione Conte quando dice partita strana,
no,
l'abbia bendata oppure...
No, si riferiva secondo me la sfortuna quando tu vai a battere un rigore e poi dopo pigli in quell'occasione parato, pigli l'incrocio dei pali, ecco,
sì.
In quell'occasione con un po' di fortuna vai sul 1-0 e probabilmente su un campo come quello di Genova, che era un campo pesantissimo, difficilissimo per una squadra che magari deve ribaltare un risultato, la partita poteva essere gestita diversamente. Però detto questo, Pierre ha ragione, sottolineando che ci sono alcune situazioni durante l'arco della stagione dove ti va tutto bene, alcune partite magari ti gira un po' male.
Ma di fatto che io ha iniziato, no?
Sì, a Cagliari l'ho girata nel finale.
Quindi voglio dire, anche per assurdo con il Crotone nel primo tempo, voglio dire che poi dopo il risultato cancella tutto, le difficoltà erano oggettive, no? E l'Inter è una squadra così, bisogna accettarla per quello che ha dimostrato finora, però ripeto, sappiamo benissimo, e voi lo sapete meglio di me, che i risultati poi cancellano tutto, no? Quindi probabilmente ci troviamo fra 15 giorni dopo la partita
discorso.
Con la Juventus e con la Roma, e probabilmente diremo sì, è vero, non è bella, però alla fine i risultati sono questi, quindi Conte magari può andare bene mentre oggi va male,
sì, certo.
E tutto viene ribaltato soprattutto nella testa e nel cuore dei tifosi.
Anche se la maledizione di gennaio è qualcosa insomma di inquietante da analizzare, però altro tema che gira Riccardo Ferri, e cioè facevo due calcoli prima, l'Inter è riuscita a non prendere gol soltanto 3 volte fin qui, e con questi numeri non è semplicissimo.
Sì, è vero, diciamo che
dov'è l'errore? Perché poi tutti i gol sono diversi. C'è anche chi, e alcune critiche sono anche giustificate, parla di Handanovic e insomma di alcune lentezze che ha nell'andare a prendersi alcuni palloni. Qual è il problema?
È abbastanza è ripetuta questa cosa, che nelle difficoltà e quando si prende gol si va sempre a prendere qualche capo espiatorio. Handanovic, come è successo parlando del bene e del male del campionato, in alcune situazioni ha salvato la porta da solo. Quindi diamo merito ad Andanovic quando va dato e non andiamo a prenderlo quando magari in questo momento non ha colpe. Io credo che l'Inter, togliendo il trequartista e cercando di giocare 20 metri dietro e lasciando giocare un po' più la squadra avversaria, sicuramente è più coperta. È vero che con un centrocampo molto offensivo, perché Barella è uno che si spinge, i due esterni spingono, è chiaro che spesso e volentieri i tre dietro si trovano diciamo nell'uno contro uno. E quello che succede più spesso ancora è quando prende delle ripartenze, prese in velocità e diciamo dà modo alla squadra avversaria di poter averla meglio. Io credo che ci sono tanti aspetti da analizzare, l'ha detto anche Conte, uno degli aspetti primari è quello di prendere meno gol. È indubbio che la classifica dei gol fatti ha una voce importante, però sappiamo che se vuoi vincere un campionato
conta di più quella dei gol presi.
Conta di più quella dei gol.
Leggevo ieri una statistica, l'Inter alla quindicesima, alla sedicesima, insomma, ha già preso più gol della prima Juve di Conte, comunque siamo molto vicini.
Sì,
e non siamo
si
neanche a metà.
Tanto,
sì, quest'anno si segna molto di più. È vero.
Sono pochi, perché forse c'è anche un elemento legato al pubblico, all'attenzione dei difensori. Forse c'è qualcosa anche di proprio di oggettivo, no? Per quanto tu possa riprodurre.
Sì, ci può essere un calo d'attenzione che ti fa commettere,
esatto, quindi,
qualche imprecisione.
Però insomma, secondo me l'analisi di Riccardo è perfetta, cioè l'Inter non è bella, è una squadra di grandi, secondo me, di grande profondità della rosa, è una squadra di più di durata, più di continuità che di grandi imprese, per cui io la vedo più adatta appunto per il campionato, ha questo vantaggio dei due impegni. Certo, ieri è un passo falso che non è un dettaglio. Poi ragazzi, secondo me c'è un tema Lukaku, io sapete che sono pazzo di Lukaku.
Sì, ma non esiste un vice Lukaku neanche da andare a
non
prendere sul mercato,
Lukaku,
nel
però,
senso
insomma,
che
Lukaku
se anche porti a Milano un attaccante che faccia la riserva di Lukaku,
certo,
probabilmente serve, e poi però ti manca quella cosa che fa solo lui.
La sua centralità però è totale, eh. E questo se vuoi può essere se vogliamo andare proprio nelle subordinate e vogliamo capire che cosa si può migliorare, c'è questo tema che si può aprire, nel senso che comunque la squadra è molto dipendente da lui. E qui senza fare riaprire per la millesima volta la menata Eriksen, è chiaro che diciamo una squadra perfetta, volendo cercare la perfezione, tu dovresti avere piano A, piano B, piano C, sì, piano D, e quindi è chiaro che quando non hai quel punto di riferimento lì, o comunque non ce l'hai per 60 minuti come ieri, fai un po' più fatica a produrre una qualità di gioco di un certo tipo. Qualche soluzione in più, diciamo, per inventarsi qualcosa in rota ce l'avrebbe Conte, però sappiamo ha fatto un'altra scelta e
parlavamo ieri
che alla fine,
noi oggi
alla fine
possiamo leggere
lui, no?
9-10 titolari dell'Inter in maniera abbastanza chiara e probabilmente alla lunga sarà anche la scelta che può pagare. Grazie a Riccardo Ferri, ciao Ricky.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao Riccardo.
Allora io chiedo un minuto di pazienza da Agostino e Guido che ci hanno chiamato all'800 24 00 24, il traffico, riparto da loro.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Scusate, ma se Conte per caso fa vincere lo scudetto all'Inter, rimane un gobbaccio incapace o è un eroe tipo Mourinho?
Ancora non avete nominato neanche una volta la Roma terza, e se pensiamo al punto che ci hanno tolto a Verona ingiustamente, siamo lì, una partita dalla vetta.
Adesso parliamo della Roma. Agostino da Como.
Buongiorno.
Buongiorno a te.
Niente, io volevo parlare di Inter, sono interista per lui.
Vai, vai.
Non sono molto d'accordo con Pardo, che comunque stimo tantissimo, quando dice che l'Inter ha una rosa profonda, sì, ha tanti giocatori, però io a centrocampo vedo ancora troppe volte giocare Perisic, Brozovic, Gagliardini, D'Ambrosio, cioè gente che negli ultimi 5 anni ha fallito.
Sì, Perisic ha vinto una Champions League, perdonami.
Sì, ma io parlo dell'Inter.
No. Pochissimo.
Nell'Inter questa gente qua sono anni e anni che falliscono. Adesso o recuperiamo Sensi in un certo modo, Vidal che è un'incognita, altrimenti non lo so io dove può arrivare quest'Inter. Se poi gli manca Lukaku una volta, guarda qui, non siamo riusciti a metterla dentro. È bravissimo Sanchez, però ragazzi, è abbastanza fumoso, ecco.
No, più che altro, insomma, ieri bastava facesse la cosa più semplice e invece non l'ha fatta. Guido da Milano, Guido.
Grazie per la partecipazione. No, io volevo parlare un attimo della dea bendata dell'Inter che si lamenta Conte. Se voi andate a vedere, siccome io ho lavorato nel mondo del calcio, come dicevo prima, io sono uno che ha sempre vissuto di statistiche. L'Inter è la squadra più fortunata che c'è quest'anno, perché ha incontrato 6 squadre delle 8 vittorie che ha fatto falcidiate dagli infortuni. Ha incontrato un Verona con fuori 5 titolari e ha perso 2 centrali dopo un quarto d'ora e 20 minuti. Il Torino aveva fuori 4, ha perso Bellotti mentre si scaldava e Verdi. Ha giocato contro un Bologna con 5 primavera. Se andate a vedere
ha fatto anche il derby senza una marea di titolari.
Allora guardate un po', ieri parlava
no, per dire il mio pensiero, io non sono d'accordo con la dea bendata, però in assoluto poi alla fine queste cose si equilibrano, questo
prego,
è il senso del mio intervento.
Posso...
Grazie Guido, vai Pier.
Sulla fortuna mi prende proprio un senso di penny, no, sono d'accordo con l'ascoltatore adesso, però non rifarei adesso la questione, non so se sei stata fortunata o sfortunata, la fortuna è proprio una categoria filosofica che secondo me nel calcio e nella vita sì, forse esiste, ma non ci si deve guardare, non si deve evocare, diventa subito un alibi e poi insomma,
meglio ieri, lavorare sulle proprie.
Allora, ieri ho commentato una partita, ecco, un'eccezione, no? La partita che ho commentato ieri è una di quelle partite che invece da questo è il Napoli, esatto, che ti spiazza da questo punto di vista, perché la quantità di palle gol prodotta, poi è chiaro che bisogna metterla dentro, è chiaro che c'è anche il portiere avversario, tutto quello che vuoi, però ecco, ieri è stata un'eccezione, ma mediamente la fortuna e la sfortuna non lo so, non è, soprattutto sul lungo periodo.
Domenica all'ora di pranzo dove sei?
Sono all'Olimpico Stadio, come direbbe Carlo Gordone.
A fare Roma-Inter, senti Fonseca.
A fare una grande partita con due grandi squadre.
Senti Fonseca.
non importa quello che è l'avversario, ovviamente Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa, ma vogliamo vincere, vogliamo giocare per vincere.
Al di là della dichiarazione di Fonseca, saluto Giancarlo Dotto, ciao Giancarlo.
Ciao,
buongiorno a tutti voi. Ciao.
Fa un po' specie, ciao. Ma ci possiamo attaccare l'etichetta partita scudetto? Una delle partite scudetto di questa stagione?
Non vorrei la minima agitazione a farlo.
No, non lo so, io so che a Roma continuano a dire che comunque non è il momento e non è la stagione, però poi ci sono i numeri raccontano una verità diversa in questo momento.
No, non credo di essere di appartenere a una forma di fanatismo che devo dire in una certa Roma è anche abbastanza diffusa, se invece sostengo e credo che definirla una partita a scudetto sia del tutto congruo, insomma. Che cosa manca? Faccio io una domanda, se volete poi mi posso anche rispondere. Ma che cosa manca a questa Roma per qualificarsi come una squadra potenzialmente?
Cosa manca?
Forse un organico? Ma intanto io sono abbastanza sicuro che si farà qualche intervento a gennaio che potrebbe essere, diciamo così, potrebbe dare una maggiore consistenza a questo organico, che però tanto vituperato, ma secondo me non è così scarso, perché insomma soggetti come Borja Mayoral, che sembravano insomma delle pedine deficitari, stanno dimostrando invece di essere delle scelte indovinate. Ma soprattutto mi pare che 15-16 giocatori la Roma non abbia nulla da invidiare a nessuno, per esempio non vedo una difesa più meglio assortita
delle altre.
Veramente
Pier?
Ma io sai come la penso, dall'estate, da ancora prima degli ultimi giorni di mercato, che sono stati quelli di Smalling, di Bulla, io vedevo una squadra potenzialmente migliore di quel famoso settimo posto di cui si parlava, e mi sembra che la crescita sia importante, sia enorme. Penso che un certo livello di fari spenti e quindi di essere un po' underdog, di non dover per quest'anno avere grandissime aspettative, abbia aiutato la squadra nel trovarsi, perché gli ha tolto un po' di pressione, ha consentito secondo me all'ambiente di essere ancora più tranquillo e più sereno. Poi però il resto lo fanno i giocatori in campo, e questa Roma è una cosa bellissima, non è che c'è molto da discutere.
Ha anche un buon allenatore,
che ha saputo cambiare,
che 3 mesi fa veniva messo in discussione. Queste sono le storie meravigliose del calcio.
Sì, vabbè, ma è tutto in discussione.
Ragazzi, io ricordo gli articoli su Sarri, che era pronto a liberarsi, sì, o Firenze, sì, o Roma, sì, una delle due panchine. Giancarlo.
Assolutamente, a un certo punto devo dire che anche all'interno della società c'era abbastanza una certezza nel liberarsi di Fonseca, considerato un uomo elegante, ma probabilmente privo della personalità necessaria. Insomma, dubbio, ci siamo trascinati un po' molto. Siamo trascinati a lungo, non io personalmente, devo dire che ho sempre abbinato la sua eleganza a una evidente lucidità, un'evidente sostanza, per tante prove, insomma. Dopodiché, evidentemente, questa tentazione di liberarsi di Fonseca se n'è andata. Io dico che all'interno di questo fenomeno Roma, perché tale va chiamato, sicuramente la squadra più sorprendente rispetto alla partenza, ci sono 2 o 3 cose che spiccano. Intanto, a cominciare da quel ragazzino lì in mezzo campo, io francamente non ricordo, a mia memoria convoco anche, visto che siamo tutti convocati, anche la memoria di Pierluigi Pardo, ma io uno che ha 22 anni, venendo tra l'altro dalla Serie B spagnola, arrivato in sordina veramente a fari spentissimi, prende, conquista la guida di una squadra così importante con tanta
ricordi.
Personalità e sicurezza. Io non me lo ricordo, no, a 22 anni.
Pier?
No, ma
hai qualche riferimento da paragonare?
Non lo so. Un altro era Zaniolo prima.
Bisogna forse, Pier, arrivare a certo Barcellona, a uno che inizia con la X e finisce con la I. Ma adesso sono un po' sopraffatto della vergogna nel fare questo paragone, però
che non l'hanno capito, parlavi di Xavi,
non riuscivo a dirlo appunto perché mi sembrava troppo.
Togliamo l'imbarazzo.
Però tu l'hai detto e io confermo, insomma.
No, sì. Però Villar sta facendo cose fantastiche, è un bel mix, secondo me, di punti fermi.
Io credo che l'esplosione di Mkhitaryan, che anche questa non è una notizia, perché Mkhitaryan è un giocatore che certo, chi l'ha seguito negli anni tra Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal sa benissimo che ha avuto dei picchi di rendimento di un certo tipo, però adesso sta avendo una continuità e soprattutto una centralità in questo progetto che è enorme. Pedro, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato utile e ha fatto tanto in termini qualitativi, ha dato fiducia alla squadra. Dzeko è Dzeko con le sue grandezze che superano nettamente di più i suoi difetti, ma le grandezze superano nettamente i piccoli difetti che ha, qualche volta un po' indolente, qualche volta sbaglia qualche gol, ma è un giocatore di livello mondiale. E il resto secondo me l'ha fatto Fonseca, perché ha comunque fatto, ha trovato delle soluzioni, il cambio della difesa, quindi insomma è tutto un contesto molto virtuoso. Adesso manca l'ulteriore esame di maturità, che è secondo me una grande partita contro le grandi,
perché quella cosa questo, che abbiamo raccontato, cioè che vince sempre contro, chiamiamole, le medio piccole,
ma anche questo
è una virtù,
questo,
ma può essere poi anche un limite. Siamo in fondo, ragazzi, vi devo salutare, sì. Ciao Giancarlo, grazie.
Ciao ragazzi, grazie.
Giancarlo Dotto. Domani abbiamo tempo per presentare Roma-Inter, che è certamente il campo centrale della domenica. Pier, ci prendiamo l'ultimo minuto. Sono uscite le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che ha ordinato che si giochi e si giocherà Napoli-Juventus. Sono interessanti perché arrivano a poche ore da Milan-Juve, che si è giocata invece, nonostante una situazione un po' particolare. Ebbene, il CONI, provo a sintetizzare queste 15 pagine, ha sostanzialmente cancellato il protocollo, perché ha detto che la fonte normativa è una circolare del Ministero che prevede la facoltà e non l'obbligo per le squadre, per le ASL, per le squadre, di fare la bolla così come la conosciamo, quindi quella cosa che permette di fare i tamponi 4 ore prima, andare a giocare e poi rimettersi in bolla, facoltà e non obbligo. E dunque l'ASL di Napoli ha esercitato un suo diritto, il Napoli, cito, ha avuto un assoluto rispetto del protocollo e per questo Juventus-Napoli si deve giocare, ma dico io, da qui in poi probabilmente anche tante altre partite potranno saltare. Questo è un po' il succo di queste motivazioni. Poi
ne parliamo da 3 mesi, per me quella vicenda lì è un pasticcio, quella sentenza apre spazio ovviamente a questioni, diatribe, è un precedente che può portare a dei problemi. È chiaro che lì, però, tutto nasce da un pronunciamento di un'unità, per quanto locale, di un'azienda sanitaria, per quanto locale, ma che è diretta emanazione del Ministero della Salute, che si era espresso in quel modo. Poi, se c'è stata una pressione, questo è un altro discorso, però qualcosa di oggettivo c'era in quella circostanza.
Questa è la ricostruzione del Collegio di Garanzia del CONI. Ti devo salutare, che c'è il GR. Ciao Pier, a domani.
Che sia un problema potenzialmente, questo lo sappiamo, lo dico da tempo.
Ciao Pier, a domani.
Ciao,
a domani. Io ringrazio Andrea Roccabella in regia, Claudia Schiattone, Marco Santoro in redazione. Domani, dopo il GR delle 14, ci risentiamo. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!